l'Astronauticast. Astronauticast, stagione 5, episodio 28, live dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi, per quanto la scritta qui sotto dica qualcosa tipo yes, cioè, io al contrario, ma qualche problema tecnico che risolveremo col tempo. Direi che passo direttamente la parola al resto della mia squadra, questa volta in disordine. Partiamo dall'ultimo arrivato, motivo del ritardo di un'ora della diretta, tutta colpa sua, il nostro musichetta di suspense sempiterno Luigi Morielli.
Buonasera a tutti da Carmagnola. Mi butti così nella mischia al volo e
sì,
al brucio, proprio colpa mia, ritardo, abbiate pazienza, ma è così.
giusto per dire tutto quello che abbiamo detto nel take precedente. Puoi abbassare un po' il volume perché è ancora altissimo anche adesso. Grazie
Di
Luigi.
nuovo.
Sì, Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il suo blog dove rifornisce la rete di notizie in italiano sull'astronautica, ed è uno delle nostre fonti di informazione per poter fare questo podcast, tanto quanto astronautinews.it. Astronautinews.it, che è una costola dell'associazione ISA, l'associazione fondata da me, ma soprattutto dal presidente Marco Zambianchi.
Bene, da una gaffa dietro l'altra, do il benvenuto a tutti gli amici che ci ascoltano in diretta e in differita. È un piacere ritrovarvi qui anche stasera verso mezzanotte. Sono Marco Zambianchi dalle valli del Nord Italia.
Benvenuto Marco, che ti stavi gingillando con il tuo cellulare con Jelly Bean, ti ho visto. Ah no? Ti ho visto distratto, convinto che giocassi con il cellulare. Proseguiamo con il nostro umorista space humor, Riccardo Rossi, da Sud Depot.
In realtà, l'orario con cui iniziamo il podcast non è casuale come potrebbe sembrare, ma noi seguiamo più o meno, il sole, quindi visto che adesso le giornate si stanno accorciando, vedrete che man mano che andiamo avanti torneremo ad orari più consoni. Buonasera a tutti da Modena.
E meno male che non siamo sopra il circolo polare artico, altrimenti faremo un podcast di 24 ore praticamente.
Esatto.
Di 6 mesi.
Sì, meglio. Va bene, finiamo il giro con il nostro Paolo Amoroso, perché quelli che di solito sono primi saranno ultimi.
Vi saluta Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano e basta? Non da.
Per questa sera da Milano e basta, sì.
Hai avuto un'ora di ritardo e non ti sei preparato.
No, l'avevo preparata, ma era troppo complicata.
Buonasera,
La
salve.
deve
Fuori
cesellare per la prossima volta.
come faceva Silvio Berlusconi da Vespa, tirerà fuori il trespolo con i fogli bianchi, il pennarello e ci descriverà in equazioni la posizione rispetto al centro galattico di Milano. Buonasera ecco, mettetevi comodi, tac, tac.
Va bene. Vi chiedo a tutti, tranne Marco, di abbassare un po' i volumi. Penso che sia colpa del plugin di Google che dagli ultimi aggiornamenti ha cominciato a dare di matto più del solito. In compenso abbiamo tutte queste funzionalità nuove come le scritte, ma manca la possibilità di disabilitare il controllo automatico di volume. E questa è una protesta che Astronauticast porta avanti da almeno un anno, da quando siamo passati a Google per la registrazione. Cercate di correggerla perché Google Hangout non è accettabile così. Non so come funziona con gli Hangout on Air, sono curioso e non vedo l'ora di provare. Peccato che dalla Germania non lo posso fare. Questa è una protesta contro la discriminazione della Germania da parte di Google, che sicuramente ha delle motivazioni più che valide dal punto di vista giuridico,
Io una
poi
regolata al volume gliel'ho data, non so se è meglio così. Vabbè,
dopo. Sì, è un po' basso, ma meglio basso che stordente. La gente può sempre girare la manopola
eventualmente
del volume fino a 11. It
mi
goes up to 11.
avvicino un po', è così.
Occhio alla scaletta, vediamo un po'. Annunci di associazione, non abbiamo molto da dire, ma un piccolo heads up: avremo molti più dettagli pubblicati sul forum e magari su qualcun altro dei siti istituzionali come isa.it la nostra associazione è partner o collabora con il comune di Bellaggio nel dare il benvenuto il 28 luglio a parte dell'equipaggio di STS 134, tra cui Mike Fink, direi che questo è degno di nota, al Grand Hotel Villa Serbelloni a Bellaggio.
Mazzati, viene dal mare.
Sì.
Lo sapevo che arrivava il riferimento ed è anche molto bello. La contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare darà il benvenuto a Gregory Johnson, pilota di STS 134, Fink, Mission Specialist 1, Andrew Feustel e Gregory Chamitov, specialisti 3 e 4, che parleranno ovviamente della loro missione, in quanto questa visita si va a reinserire nel contesto di una più completa evento presso il CERN di Ginevra, che vedrà ospiti 6 membri dell'equipaggio per festeggiare un anno in orbita di AMS, l'Alpha Magnetic Spectrometer 2. Ne abbiamo parlato alla nausea, cercate su Astronauticast AMS o STS-134 nei tag e dovrebbe esserci tutte le puntate in cui vi abbiamo raccontato la storia. Ma l'invito è di venire a sentire la conferenza, che dovrebbe tenersi in lingua inglese, perché Bellaggio durante l'estate è un posto particolarmente turistico, però ci sarà la possibilità di fare la traduzione di eventuali domande, siamo lì anche per quello noi, quindi venite a trovarci, e maggiori informazioni le avrete sul magari sulle note dell'episodio, mettiamo un link alla locandina e poi ci sarà una news sia sul forum che su qualche altro organo di informazione dell'associazione. Da parte mia è tutto per quanto riguarda le notizie istituzionali. Marco, vuoi aggiungere qualcosa?
No, tranne ribadire la mia promessa di passare presto con il motore a V-Bulletin, motore del forum, è una cosa che avevamo promesso tipo un anno fa, non fa niente. Comunque no, è un improvement che vorrei fare entro la fine dell'estate, vediamo se riuscirò a mantenere la parola. Per ora non c'è altro, direi che avere 4 astronauti ancora in giro sul lago di Como è qualcosa che non ci aspettavamo. Spero davvero di riuscire a riempire la sala con tanti amici del forum che vorranno magari farsi un giro a Bellaggio, perché no, arrivare all'Eco in treno, poi prendere un bel traghetto, attraversare buona parte del lago di Como e finire al centro esatto della Y, che appunto è Bellaggio, la punta di Bellaggio. Grand Hotel Villa Serbelloni è da solo uno spettacolo, venite a trovarci e magari riusciremo anche a, chi lo sa, a stare insieme a cena.
Sarebbe un'ottima idea. Bene, allora, guardando velocemente la scaletta delle news, direi che possiamo passare alle, appunto, le news. La prima è quella della Soyuz TMA-5M, che è pronta al lancio. La stazione spaziale torna a 6 membri dell'equipaggio, Riccardo?
Esatto, domenica, quando in Italia saranno circa le 4.40 del mattino, quindi non so se vi svegliate per vedere l'occultamento di Giove da parte della Luna, potete magari fare il dritto e godervi anche il lancio della Soyuz. Partirà appunto la Soyuz TMA-05M, con a bordo, vediamo un attimo la panoramica dell'equipaggio, così conosciamo un po' meglio questi astronauti. Il primo è Yuri Malachenko, che è veramente un veterano dello spazio. Questa sarà la sua quinta missione e attualmente si trova alla 10ª posizione per conteggio di ore totali nello spazio. A bordo della stazione spaziale c'è anche Padalka, che è sempre russo. Lui si trova al sesto posto come monte ore, però visto che scenderà prima, se ho fatto bene i conti, più o meno, secondo me, Malechenko riuscirà a scavalcarlo appunto alla 6ª posizione. Di Malechenko possiamo dire che nella sua carriera di voli ha fatto un volo anche su uno Space Shuttle, in particolare nel 2008 in STS-106, una delle prime missioni di supporto alla stazione spaziale. In particolare la sua era quella di assemblaggio denominata ISS-2A. Una cosa curiosa di questa missione è che Malechenko ha effettuato delle passeggiate extraveicolari indossando la EMU americana, quindi di solito siamo abituati a vedere gli astronauti russi con le loro Orlan, e in questo caso invece ha utilizzato, in quanto membro effettivo come mission specialist dello shuttle, ha usato una EMU. Poi a bordo abbiamo il giapponese, a bordo della Soyuz abbiamo il giapponese Oshide, per lui sarà il secondo volo, e lo ricordiamo nel volo di STS-124 nel maggio del 2008, è un volo particolarmente importante per l'agenzia spaziale giapponese perché ha portato sulla stazione spaziale la sezione pressurizzata di Kibo. Quindi è il modulo unico più grande attualmente installato sulla stazione spaziale. Questo modulo era talmente grande che stare nello shuttle tutta il modulo e tutta l'attrezzatura che serve all'installazione, si è dovuto rinunciare all'orbiter sensor boom, cioè quella prolunga che veniva attaccata al braccio robotico dello shuttle per effettuare l'ispezione dello scafo.
Pensavo avessero tenuto aperto un pochino la stiva e legato con gli elastici come si vede
esatto, tipo quando uno va all'IKEA prende qualche mobile più grande del baule della propria macchina. E quindi come hanno fatto per effettuare l'ispezione che comunque c'è stata? Lo shuttle precedente ha semplicemente lasciato la prolunga sulla stazione spaziale e lo shuttle in arrivo l'ha presa e ha effettuato l'analisi della pancia, dello scudo termico una volta giunto alla ISS. Infine abbiamo Sanita Williams. Anche lei è una record holder perché è la donna al mondo ad avere più ore consecutive nello spazio, non le ore complessive, perché il record di ore complessive rimane sempre a un'americana, Peggy Whitson. Lei ha 195 giorni consecutivi nello spazio, accumulati in una sola missione. Vi chiederete com'è possibile, visto che normalmente un'expedition dura 5-6 mesi, lei ha fatto 195 giorni. Perché lei era un po' come ha fatto Sandy Magnus, ha effettuato un viaggio verso la stazione spaziale con uno shuttle ed è rientrata con un altro. Però sappiamo bene che gli shuttle non sono degli orologi svizzeri come diciamo le Soyuz, possono incappare in scrub, e in particolare la missione STS-117, che era quella che doveva andare a recuperare, che era programmata per il marzo del 2007, a causa di una grandinata lo shuttle che rirampa è stato costretto a rientrare nelle VAB per chiaramente ispezionare che tutto fosse a posto, e questo ha fatto slittare la missione da marzo, come dicevo prima, a giugno, e quindi questo ha fatto accumulare molte ore in più nello spazio a Sanita. E, tra l'altro, lei ha degli altri record, perché durante la sua missione ha effettuato 4 passeggiate spaziali, anche questo è un altro record per le donne, e ovviamente c'è il record collegato come ore, 29 ore di attività extraveicolare, quindi complimenti, e con questa missione riuscirà a incrementare ulteriormente il monte ore totale di missione, anche se credo che dunque 195, Peggy Wilson 376, no, non dovrebbe battere Peggy Wilson sul monte totale di ore, però insomma la carriera può riservare le sorprese.
Hai mai pensato di darti al baseball con queste statistiche?
Oggi ho fatto una news statistica, scusate se ho annoiato, magari a Matteo Phoenix è piaciuta.
Assolutamente no, infatti abbiamo dei particolari appassionati di questo tipo di cose tra gli ascoltatori. Finalmente si torna a 6 membri e intanto sulla stazione spaziale lo spazio c'è, Kibo è molto grande come dicevi, e addirittura si è parlato di una proposta che arriva da NASA, non si capisce bene dalla news da quale parte di NASA, comunque di espandere l'equipaggio della stazione a 7 membri, e la prima luce verde per questa proposta arriva proprio dall'equipaggio, che ritiene che non sia un problema avere più persone a bordo e poter gestire l'attività in maniera più semplice. Quello che rende un po' più complesso questa iniziativa è invece la logistica, perché come hai appena detto ci sono soltanto le Soyuz come mezzo per raggiungere la stazione, ma soprattutto per andarsene dalla stazione in caso di emergenza come scialuppe di salvataggio, e la portata massima delle Soyuz è appunto di 3 persone, quindi 2 Soyuz contemporaneamente danno la capienza massima della stazione di 6 membri dell'equipaggio. Portare l'equipaggio a 7 membri richiederebbe dunque un nuovo mezzo di trasporto, e qui arriva la richiesta di aumento fondi, perché tutto quello che che è un incremento dell'attività della stazione spaziale, ovviamente deve essere controbilanciato da anche un aumento dei finanziamenti. In questo caso i finanziamenti andrebbero ad accelerare o a migliorare i fondi destinati ai partner commerciali di NASA per i contratti CCDEV e derivati, che porterebbero a bordo della stazione spaziale l'equipaggio grazie a capsule private. Aggiungo io, non è nella news, ma anche la parte di trasporto cargo andrebbe migliorata, per sia una questione di provviste, sia una questione di semplice funzionamento dei sistemi di bordo, e quindi anche questo è uno dei punti da andare a guardare. Naturalmente c'è uno stanziamento di 800 milioni di dollari previsto dagli anni 2014-2017, e la prima navicella privata per il trasporto di persone è prevista entro la fine del 2017, ma ancora non è dichiarato quale sarà il vincitore, i primi due vincitori dei contratti per il trasporto di persone. È ancora una cosa al di là da venire. Come al solito noi abbiamo, negli ultimi due o tre anni, nelle ultime due o tre stagioni, seguito molto da vicino le iniziative dei contractor privati, e vedremo se questa cosa sarà possibile. È interessante, la stazione spaziale ormai sicuramente verrà estesa oltre al 2015, che era la sua data prevista di termine attività all'inizio del progetto. 2020 è ormai la data per certa, 2025 molto molto probabile. Si potrebbe andare anche oltre a seguito di una ricertificazione dell'hardware. Chiaramente portare più persone e sfruttare al massimo il tempo che resta alla stazione è sicuramente molto molto positivo. Ricordate di finanziare anche il segmento di terra, perché è molto importante anche quello.
Già, no.
Molto bene. Parlando di società private e gli progetti di raggiungere la stazione spaziale con mezzi privati, uno di cui abbiamo parlato poco, ma molto molto promettente, che ha avuto molte accelerazioni negli ultimi mesi, è ATK con il suo Liberty. In questo caso anche la capsula Liberty. Vero Luigi?
Infatti la Lion Tech Systems ha presentato una capsula che può, ovviamente, che verrà lanciata con il sistema Liberty, quello che è stato presentato un po' di tempo fa, quello che dovrebbe prendere il posto del defunto Ares One, è basato sulla stessa grosso modo architettura. Infatti sarà basato su uno degli due SRB dello shuttle a 5 segmenti invece che 4, e montato sopra questo invece ci sarà il core stage dell'Ariane, costruito da Astrium. Quindi è una collaborazione europea e americana per questo vettore, e la ATK ha appunto presentato una capsula che dovrebbe essere, diciamo, un crossover, come si usa in campo automobilistico oggi. In pratica è una capsula abitata in grado di trasportare fino a 7 posti, con una configurazione simile all'Orion della NASA. E infatti, fra l'altro, il meeting adapter per poter essere connessa alla porta dove veniva connesso lo shuttle sull'ISS. E nella parte pressurizzata ci saranno al posto appunto per fino a 7 astronauti, e poi ci sarà una stiva non pressurizzata che, oltre a trasportare qualsiasi tipo di attrezzatura, potrà anche avere un piccolo MPLM molto simile a un logistic module, molto simile ai nostri, nel senso che sono stati progettati e costruiti in Italia, i famosi Raffaello e Leonardo, che hanno rifornito la stazione spaziale in molti voli. uno dei quali fra l'altro è diventato un modulo permanente ed è montato stabilmente sulla stazione spaziale. Diciamo che questa capsula ha appunto di rivoluzionario questa possibilità. In realtà si tratta di una capsula con un modulo aggiuntivo, un modulo orbitale aggiuntivo, che contiene questo piccolo modulo logistico che può trasportare fino a 2300 kg di materiale. E il fatto di poter avere questo modulo, la capsula, avere una così grande, una complessità così alta per quanto riguarda la capsula, è permesso anche dal fatto che il vettore Liberty ha una potenzialità molto alta ed è molto più potente di altri vettori che i concorrenti, e comunque diciamo chiamiamoli concorrenti perché a tutti gli effetti stanno lavorando tutti per raggiungere l'ISS e tutte le varie aziende mondiali dal punto di vista aerospaziale. E appunto, avendo dalla sua questa possibilità di una grossa potenza per raggiungere con grossi pesi l'orbita, permette questa complessità alla struttura. Direi che effettivamente è rivoluzionaria. Eventuali ulteriori espansioni potrebbero addirittura ingrandire questa specie di stiva esterna fino a contenere moduli anche più grandi, però in effetti già così è un passo avanti rispetto a un eventuale anche raffronto con il modulo giapponese,
l'HTV,
ecco, bravo, che in effetti ha una stiva esterna e ha un modulo pressurizzato. Ovviamente non è però prevista una conversione per il trasporto umano. Questo fa piacere vedere comunque che continua l'evoluzione, proprio per il fatto che dopo la fine dello shuttle le novità sono sempre ben accette, sono sempre un punto a favore per noi appassionati, per vedere che comunque la ricerca spaziale, aerospaziale sta continuando a evolvere e a darci magari un domani. Non mi pare ci siano ancora dei riferimenti di tempi su quando possa essere reso, anche perché è appunto ancora uno studio iniziale, però comunque le potenzialità effettivamente ci sono.
Diciamo che i privati sono entrati nell'arena spaziale molto presto, perché 50 anni fa c'era il primo satellite finanziato da iniziativa privata della storia, che è il Telstar 1, ovvero il primo satellite per le telecomunicazioni, che 50 anni fa trasmetteva il discorso di Kennedy per la prima volta in diretta in Europa, un discorso di un presidente americano. E nel video che ho visto oggi dicevano: gli europei potranno così vedere per la prima volta la democrazia al lavoro, una cosa del genere. Avevo anche la loro versione dell'Istituto Luce, avete presente lo stile con cui si facevano quei tipi di cinegiornali dell'epoca?
I cinegiornali
era direttamente McCarthy a fare il commentatore, immagino.
Non è una notizia nel news docket di questa settimana perché era piccolina, però siccome l'ho guardata poco prima della diretta, ho pensato di menzionarla proprio perché mi ha colpito il fatto che era il primo progetto in cui i privati si sono direttamente coinvolti, non come contractor ma come investitori all'interno di un progetto spaziale. Non soltanto, avevi finito la news, Luigi?
Sì, sì.
Non soltanto capsule e stazioni spaziali, ma anche lanciatori. Virgin Galactic, che fino adesso ci ha parlato di accesso privato allo spazio per fini principalmente turistici o di ricerca in microgravità con voli suborbitali, pare che si voglia buttare nell'arena dei lanciatori con il suo Launcher One. Vero, Michael?
Sì, esatto, Michael. È così. La società di Sir Richard Branson, uno dei più grandi imprenditori britannici, è sicuramente impegnato ad espandere il suo business in tantissime aree commerciali, sta lavorando per accaparrarsi quella che credo si potrebbe definire una nicchia, quella dei lanciatori per piccoli carichi paganti, e infatti la sua azienda sta lavorando al Launcher One, un lanciatore aerolanciato progettato per proiettare in orbita piccoli satelliti. Lo stage dal quale è stato effettuato questo annuncio è il Farnborough International Air Show di quest'anno, 2012. L'obiettivo dichiarato è di offrire entro il 2016 un servizio orbitale commerciale al più basso costo in circolazione. Mi sembra un po' di risentire le parole di SpaceX in questo. Oltre al già acquisito investimento da parte del suo partner commerciale Abari Investment PJS, la compagnia americana ha annunciato di avere già dei contratti con 4 compagnie per un totale di alcune decine di lanci, quindi c'è già il portafoglio clienti pronto, diciamo. Allo stesso evento Richard Branson, che era presente di persona ed è, come vi dicevo prima, il fondatore di Virgin Galactic, ha rivelato che la compagnia ha ricevuto il deposito per un volo suborbitale umano da ben 529 futuri viaggiatori spaziali, che da solo è un numero superiore al totale di tutti gli astronauti che abbiano mai volato dall'inizio dell'era spaziale. Vorrei però sottolineare che si tratta di voli suborbitali, che vuol dire in pratica che queste persone pagano un discreto numero di centinaia di migliaia di dollari per fare un grosso balzo al di sopra dei 100 km di quota e ricadere senza entrare in orbita, quindi legalmente, tra virgolette, diventano astronauti in quanto superano questa linea teorica dei 100 km, ma naturalmente non vivono e non lavorano.
Ci stiamo perdendo la connessione con Marco, il satellite Telstar 1 pare che abbia qualche problema.
Ce l'hanno passato in leasing da utilizzare per il podcast.
Proviamo con Herve Star.
Un attimo che giro lontana. Niente. Non torna il nostro Marco.
Che sia il cappello da pirata che la...
Sì, infatti, lo vediamo un po' statico. Lì con la sua bandana sul microfono.
Sì, comunque stava dicendo che si tratta di voli suborbitali, cioè quindi i passeggeri non faranno un'orbita, non entrando in orbita, ma semplicemente un grosso volo a parabola di durata discretamente lunga, perché stiamo passando i 100 km, però nulla a che fare con quello che fa un astronauta.
Mi pare fra i 5 e i 7 minuti a 0G, mi pare.
È più o meno quello che ha passato il payload di Stratosfera durante la caduta, qualche minuto di assenza di gravità o qualcosa di molto simile. Niente, il satellite è caduto del tutto, non potendo sapere se Herve è in buono stato, dovremmo mandare un satellite spia a guardare se tutto va bene in casa Zambianchi.
Manderemo un drone.
O magari lo potremmo acquistare dagli israeliani, perché in effetti il Ministero della Difesa italiano, quindi il nostro Ministero della Difesa, ha concluso un accordo con un fornitore israeliano per l'acquisto di un satellite spia, in particolare per un valore dell'accordo stimato in un centinaio di milioni di dollari. Questo contratto è parte di un accordo più ampio che prevede anche delle componenti di reciprocità. In effetti il governo israeliano, lo Stato di Israele, dovrebbe acquistare un numero imprecisato di aerei addestratori M346 prodotti dall'azienda Alenia Aermacchi, quindi anche con una fornitura da parte italiana. In particolare si tratta di un satellite per l'osservazione ottica, quindi per la ripresa, diciamo, di immagini tradizionali, per semplificare, con una risoluzione però molto elevata, al di sotto di un metro. Questo accordo però ha delle implicazioni geopolitiche che vanno al di là dei semplici aspetti tecnologici di questo satellite, peraltro interessante perché questo tipo di tecnologia israeliana dovrebbe riuscire a produrre un satellite di dimensioni e peso relativamente ridotto, in modo tale che potrebbe essere probabilmente lanciato anche con un lanciatore leggero di produzione largamente italiana, Vega. Ma dicevo che a parte queste implicazioni tecnologiche ce ne sono alcune di carattere geopolitico che stanno creando tensioni tra alcuni partner europei. Questo perché già da diversi anni esistono degli accordi bilaterali tra Francia, Germania e Italia per lo scambio di dati di informazioni, di immagini e di intelligence. In particolare, la Francia si è impegnata con questi accordi a fornire alla Germania e all'Italia delle immagini ottiche da satelliti francesi, quindi di carattere militare, e a loro volta la Germania e l'Italia, che non dispongono di queste tecnologie ottiche, si impegnano a restituire delle immagini radar prodotte nel nostro caso, quindi nel caso delle attività spaziali italiane, dalla nostra costellazione di satelliti Cosmos SkyMed, satelliti duali che producono osservazioni radar. L'accordo tra la Francia e l'Italia, quindi l'accordo bilaterale in particolare, si chiama Orfeo, che è una sigla che sta per Optical and Radar Federated and Earth Observation. È un accordo stabilito nel 2001 che prevede lo scambio di immagini, quindi i francesi si impegnavano a fornire 7 immagini dai loro satelliti ottici e l'Italia si impegnava a fornire immagini radar, 75 immagini radar, in cambio proveniente dalla costellazione della Cosmos SkyMed. Forse all'epoca questo accordo sembrava sufficiente, ma la recente crisi libica ha mostrato così i limiti di questo accordo, e secondo alcune fonti ci sarebbe una necessità maggiore di immagini ottiche da parte dell'Italia. Da cui appunto anche potrebbe essere questa una delle motivazioni di questo accordo con il fornitore israeliano per l'acquisto del satellite spia di cui stiamo parlando. Ma c'è un'ulteriore complicazione che non migliora i rapporti tra Francia e Italia, comunque tra i partner europei, proprio su questo punto, perché l'ASI sta pensando di sviluppare un proprio satellite di ricognizione ottica militare chiamato OPSIS, che quindi renderebbe meno necessarie o forse del tutto inutili le immagini provenienti dai satelliti francesi, quindi dai satelliti con cui il governo francese si impegnava in questo accordo bilaterale a fornire immagini ottiche. Quindi questo sta contribuendo a creare tensione, e non è chiaro soprattutto quale sarà la sorte di questo satellite che l'ASI sta studiando, con il satellite OPSIS, che ancora probabilmente è soltanto in una fase di studio iniziale, mentre l'accordo per la produzione del satellite spia di provenienza israeliana è già stato preso, quindi si avvia il progetto almeno dal punto di vista formale. Questa è una delle poche occasioni in cui abbiamo letteralmente una spy story, cioè una storia che coinvolge in qualche modo fonti di intelligence, storie di spie, quindi staremo a vedere come si evolverà e soprattutto quale sarà la sorte del progetto di satellite di ricognizione ottica militare italiano OPSIS.
Per me, adesso dirò la cosa da proprio la classica chiacchiera da bar, dove qualcuno mi scriverà che non ho capito niente e magari ha anche ragione, ma secondo me questo mostra tutte le debolezze dell'Europa come organismo federale o non tale, in quanto trovo assolutamente assurdo che si giustifichi con la crisi libica una necessità di dover barattare delle cose con la Francia. La crisi libica era un problema internazionale o quantomeno europeo. Ok, quindi mi sembra assurdo che si debba gestire con la Francia uno scambio di favori e di tecnologia per una cosa che gli interessava l'intero continente. Infatti è vero che la Francia aveva avuto un atteggiamento un po' diverso, ma appunto quello ci porta all'altro problema, ovvero che non esiste una politica.
Scusa,
una
Michael, politica... Dimmi. Per la precisione, l'accordo bilaterale con la Francia per la fornitura di immagini ottiche precede la crisi libica del 2001.
Sì,
ma la crisi libica è semplicemente il pretesto, probabilmente, per...
Ma quello mostra i limiti.
La quantità.
Mostra i limiti di avere un'Europa che non ha una strategia di difesa diciamo concertata. Ah, certo. Abbiamo ci sono delle non so se sono delle eccellenze, ma comunque ci sono delle segmentazioni di competenze. Come dicevi tu, la Francia all'ottico, la Germania e l'Italia al radar. Ma radar. Perché non avere queste cose invece sotto forma di mercato, come sotto forma di collaborazione in chiave federale, magari, della difesa in Europa? Non ha senso avere questi campanilismi. E al capo di tutto questo c'è un altro campanilismo, ovvero l'Italia va a comprarsi questo satellite che crea tensioni interne e forse non serve, forse, non si sa, non si capisce bene, serve soltanto come conseguenza di queste inefficienze a livello europeo, per fare in modo che gli israeliani abbiano più voglia di comprarsi un progetto di un'industria italiana che forse non voleva nessuno. Che non è un brutto progetto, mi piace in realtà la M346 per il poco che so di aeronautica, che è nulla, però non capisco, mi sembra proprio tutto sbagliato. Lo so che magari funziona così e mi diranno tutti che non però non mi piace per nulla di tutta questa notizia, non mi piace niente. Ok, fine della...
In effetti questo è uno dei settori, è una delle situazioni che noi appassionati conosciamo di meno, perché qui gli aspetti tecnologici hanno un ruolo relativamente secondario, anzi forse del tutto secondario, e entrano in gioco gli aspetti politici, economici, strategici, che è difficile comprendere per le informazioni molto limitate che sono disponibili. Quindi è un settore davvero lontano dalle nostre fonti di informazione, da quello che riusciamo a seguire.
Sì, secondo me scusate intanto se sono sparito prima, perché ha funzionato bene tutta la sera, poi chiaramente quando tocca a me plof si casca completamente. Volevo sottolineare che comunque c'è un interesse a migliorare costantemente la capacità di acquisizione di immagini, anche perché i primi due clienti che erano presenti anche a Farmer del progetto di Launcher One sono proprio due compagnie che dovrebbero lanciare nello spazio una costellazione di satelliti adatti a raccogliere immagini ad alta definizione del suolo. Quindi non lo so, anch'io condivido l'opinione di Michael che questa notizia sia interessante da un punto di vista così geopolitico, ma che per la sua interpretazione sia necessario avere probabilmente un substrato di informazioni e di formazione politica che non abbiamo, e non lo so, io preferisco lo spazio avventuroso o turistico a queste cose che sono secondo me degli aspetti meramente commerciali e che vanno bene anche con un'ASI proiettata per sua natura sul piano industriale, anche se poi l'accordo è stato promosso dal Ministero della Difesa, quindi ma immagino che ci sia insomma qualche consulente adatto a spiegare come stanno le cose.
Mi spiace, ma io non forse perché non capisco, non condivido molte delle cose di questa news. Va bene, siamo arrivati alla fine delle news nel frattempo, quindi mi tocca come al solito vestire i panni del questuatore e innanzitutto ringraziare i nostri articolisti di astronautinews.it che forniscono instancabilmente notizie fresche. Adesso potrebbe arrivare anche una novità sulla freschezza delle notizie, appena riusciremo a far funzionare il nuovo impianto tecnologico che tiene in piedi Astronaut News e Forum Astronautico, probabilmente guadagneremo un po' di tempestività nelle notizie. Quindi astronautnews.it, grazie a tutti gli articolisti che prestano gratuitamente il loro lavoro. Non ci sono donazioni da segnalare questa settimana, il piatto piange, ma non è un problema perché ci sono alternative più che valide per sostenerci, che sono quelle di farci conoscere, quindi condividete questa puntata oppure le notizie su Astronaut News oppure l'esistenza stessa di Forum Astronautico dell'Associazione ISA con i vostri amici sui social network. Ci sono bottoncini mi piace di Facebook, Plus One di Google Plus, Twitter di Twitter, whatnot ovunque, praticamente su tutte le nostre applicazioni e siti web ISA. Fateci conoscere ogni volta che leggete qualcosa e pensate beh, ma questi fanno un lavoro che mi piace perché mi permette di sapere questa cosa, condividete con qualcuno questo momento di apprezzamento dell'informazione. Marco si sta lavando i denti in diretta ed è lui che è inquadrato in questo momento al posto mio. Vabbè. Non so, sta facendo dei gesti, ma... No, il microfono?
Il microfono spento.
Ha spento il microfono, va bene. Ok, pensate che con le vostre donazioni potreste anche acquistare uno spazzolino per Michael Zambianchi.
No, vabbè, elettrico non... magari, no?
Non abbiamo più nessun tipo di vergogna durante le dirette. E questo è il motivo per cui i video li teniamo per noi e non li pubblichiamo più praticamente. Li teniamo soltanto per chi ci guarda in diretta al giovedì sera su astronauticcast.com/live. Detto tutto quello che c'era da dire nella questua e nell'intermezzo, prendiamoci gli ultimi 20 minuti di trasmissione per attaccare la parte finale della nostra scaletta, che è quella dedicata alle rubriche. La prima, quella del nostro Paolo Amoroso, è Space 101.
In questo episodio parliamo di una curiosità che forse avete notato in alcune tute pressurizzate indossate dagli astronauti, in particolare quelli del programma Shuttle, oppure anche, per esempio, agli albori dell'era spaziale umana degli astronauti americani del programma Mercury. Nelle note dell'episodio aggiungeremo un link a una foto di un astronauta Shuttle che mostra questo dettaglio. Si tratta in particolare di un sistema di tiranti con una piccola carrucola che si trova sotto il collo dell'astronauta e prosegue poi verso la parte anteriore del corpo. È un sistema di tiranti che hanno una forma complessiva Y, di cui le parti oblique e i rami obliqui superiori avvolgono il collo. La carrucola si trova all'intersezione tra i rami superiori obliqui e quello verticale, che poi prosegue verso il basso. Questi tiranti e questa carrucola sono parte di un sistema per evitare che la tuta si gonfi troppo. Ricordiamo che una tuta pressurizzata è riempita di ossigeno che serve all'astronauta per respirare, naturalmente per mantenere le condizioni vitali adatte. Ma naturalmente è come un palloncino che si gonfia una tuta pressurizzata, e quindi in alcune parti del corpo, se non è controllata, può dare fastidio gonfiandosi eccessivamente, dando un aspetto quasi da omino Michelin. Ragion per cui in queste zone si mettono una serie di tiranti con la carrucola che permette poi di regolarne la tensione per evitare che la tuta si gonfi troppo. Qualcosa di simile lo indossavano gli astronauti Shuttle, sempre nella stessa immagine che possiamo vedere, quella linkata nelle note dell'episodio. In particolare sono degli elastici che appaiono neri, a forma di, credo, di anello, a giudicare dalle immagini che ho visto, dalle foto che ho visto, e che gli astronauti mettono su un guanto e che fermavano all'altezza più o meno del pollice. Quindi infilavano la mano in questa specie di anello elastico per evitare, immagino, che il guanto della tuta pressurizzata si gonfiasse eccessivamente. Quindi mantenevano l'integrità, la forma ideale della tuta, di questa tuta pressurizzata, che aveva una certa così deformabilità, in modo tale da non interferire con le manovre e i movimenti che gli astronauti dovevano compiere in fasi importanti come quelle del lancio o del rientro. Per questo episodio è tutto. Vi ricordo che questa è una rubrica 2.0 in cui potete contribuire con le vostre domande o curiosità che potete lasciarci in una qualsiasi delle nostre presenze online. C'è una domanda in questo momento del signor Morielli Luigi da Carmagnola. Prego.
No, volevo solo aggiungere che la carrucola intorno al collo, forse l'aveva detto Nespoli una volta, il motivo principale era il fatto che se si gonfia il casco tende a sollevarsi e quindi di fatto la testa rimane, sì, poi incassata all'interno della tuta.
Tu ci stai dando una dimostrazione con la tua inquadratura in questo momento.
Sì, infatti.
Di quale... In realtà è che anche lui si stava lavando i denti, ma lui, avendo l'inquadratura appena sotto gli occhi, non se ne è accorto nessuno.
Ah, che alito fresco, Marco, che si sente adesso.
ragazzi, avessi il mio mal di denti, purtroppo mi dispiace aver avuto questa caduta di stile, ma non potevo aspettare assolutamente più.
Bene, puoi dare le coordinate per fare domande?
Ma io direi che innanzitutto aspettiamo sempre nuovi
una
iscritti.
Una qualsiasi delle nostre presenze.
Parlavo con Paolo.
Online,
scusami.
In particolare potete lasciarci le domande sulla pagina Facebook di Astronauticast, oppure come commenti a un qualsiasi episodio di Astronauticast, o su forum astronautico, o usate la telepatia per farci queste domande.
Accipuffolina, che gong potente. Grazie Paolo di questa rubrica, come al solito. Questa assolutamente non la sapevo, non avevo assolutamente idea, quindi mi ha illuminato. Grazie. Recupero la scaletta per le ultime due rubriche. In questo caso sono due video, la prima segnalata da, come al solito, Riccardo Rossi, quindi la faccio raccontare a lui.
Allora, sì, un video che adesso vado a linkare anche ai ragazzi che ci stanno seguendo in chat.
Ah, l'ho visto.
È un video montaggio di praticamente tutti i 175 lanci shuttle messi a mosaico in un'unica inquadratura.
135.
Cosa ho detto? 133?
Hai detto 175.
La Madonna. 100, scusate.
Sono un po' come 365 gradi, insomma.
Scusate. 135 lanci messi a mosaico, sincronizzati, quindi più o meno con tutti l'audio, cioè quasi in sincrono, quindi tenete l'audio basso perché quando si accenderanno i motori principali più o meno vi scoppieranno le orecchie. Aiuto. Quindi vedrete questa cosa che è visivamente molto carina, però l'esaltazione purtroppo iniziale lascerà spazio così a un velo di tristezza, perché man mano che i secondi passano di tutti gli audio che sono in sottofondo verrà lasciato predominante quello purtroppo del disastro del Challenger, e anche tutte le caselline che tutti i riquadrini delle 135 missioni pian piano si spegneranno, lasciando come ultimo quello del Challenger, quindi anche un momento di riflessione, di ricordo di questa tragica missione.
Beh, un ricordo è sempre dovuto, perché si è trattato di un sacrificio e un tassello per rendere più sicuro il volo spaziale, ma direi che si può apprezzare anche comunque la... Sto guardando, è bellissimo, l'ho visto velocemente dal lavoro e non sul mio PC non rendeva. Molto molto bello.
Sì, è eccezionale.
Si vede anche a colpo d'occhio quanti lanci notturni ci sono stati.
Si vede che gli ultimi lanci nelle fasi finali hanno anche altre inquadrature che normalmente, chiaramente nei primi anni 80 non erano disponibili.
E credo, Ricky, che dal punto di vista tecnico sia anche complicato realizzare un video con 135 fonti diverse di immagini, peraltro sincronizzate.
Il rendering penso che abbia
bisogna... Sì, soprattutto ci vuole molta pazienza e, esatto, poi mettersi lì pian piano e farsi, magari immagino sia abbia proceduto a step, insomma, magari avrà raccolto la prima riga, poi ha fatto la seconda, la terza, poi dopo avrà assemblato ancora
la quarta, per esempio.
Sì, dopo la terza, esatto. La maggior parte delle volte viene la quarta.
Sono come una tabella d'Excel che se l'ha trascinata in faia. Lei cerca di interpolare.
Ok, intanto penso che il Challenger fosse fuori dall'inquadratura perché mostravo soltanto alcuni a causa del formato diverso dell'immagine, ma mentre la mia voce se ne va Faccio in tempo a segnalarvi anche un ultimo video che mi ha segnalato un mio collega dicendo mandalo prima della... Ma mandalo nella tua trasmissione stasera, nella scaletta qualcuno ha scritto manca il link, quindi mi tocca cercare il titolo, eccolo qua.
Aspetta che te lo incollo.
No, l'ho trovato.
Operazione di collaborazione in diretta.
I don't need no collaboration.
Le...
Questo video che sembra un'installazione artistica neorealista in bianco e nero, in realtà è fatto interamente di immagini reali prese dallo spazio. La maggior parte sono di Cassini, ma non solo. A me ha lasciato senza parole, anche perché la realizzazione artistica è particolarmente ispirata. Cioè, la musica, sono... questo è un momento di grande radio per chi ci ascolta soltanto in audio. Andate sulle note dell'episodio, cliccate sul link perché vale la pena, è molto molto carino. Sono solo immagini spaziali, a volte si vede ad esempio l'effetto di una piccola luna di Saturno, l'effetto di perturbazione sugli anelli, tutto velocizzato e montato a tempo in musica. Ormai penso che...
Sì, il...
Vai.
Il video è basato su immagini raw, quindi grezze, della sonda Cassini, ricordo di averlo visto. E l'effetto complessivo è quasi di un film muto dei primi decenni del Novecento, con l'avanzamento a scatti in alcuni casi... I difetti dell'immagine, l'impressione è proprio quella.
È vero, tagli consecutivi, sono proprio il montaggio fatto da Lumière. Non c'è niente da fare davanti a questi filmati. A me viene sempre in mente che la matematica, la razzotecnica, le equazioni, le orbite e tutti i calcoli e l'ingegneria che possiamo mettere nelle nostre imprese sono solo una chiave attraverso la quale raggiungere nuovi livelli di poesia. Seguire le missioni, la missione Cassini, seguire i fantastici link che Carolyn Porco, il principal investigator, che è molto attiva su Twitter, ci invia ogni settimana, non fanno altro che confermare che la natura vista con gli occhi della tecnologia non fa altro che amplificare questa sua bellezza, questa sua ricchezza. E quando qualche animo sensibile all'arte mette le mani su questo materiale, riesce a fare cose che nemmeno i più bravi registi assunti dalla NASA per i filmati divulgativi saprebbero fare. Spesso queste sono opera di artisti, di volontari, di persone che hanno solo voglia di esprimersi e sanno usare bene il materiale messo gratuitamente a disposizione dagli enti di ricerca. Quindi, per chi ama lo spazio, astounding, quel senso dello stupore, dell'infinito, dell'imponderabile, dell'incomprensibilmente grande, direi che questo è uno di quei filmati assolutamente da non perdere.
Assolutamente d'accordo. Poi è proprio un esempio di cosa succede quando si mischiano diverse
discipline,
sì. E cosa si può fare quando si hanno a disposizione quando si ha a disposizione del materiale nel pubblico dominio, è direttamente manipolabile e aggregabile in prodotti nuovi. Bellissimo.
Per esempio, come italiani, non sareste contenti se ASI rilasciasse in pubblico dominio tutto, ma proprio tutto il girato delle nostre missioni, che praticamente starà chiuso in qualche cavò di un palazzo polveroso a Roma e nessuno le ha mai viste? Quando ho lavorato per dare una mano agli amici Paolo D'Angelo e Luciano Castro per la mostra Orbita Italia, che tra l'altro si è conclusa con loro grande soddisfazione la scorsa settimana, è incredibile, ma la difficoltà più grossa è stata avere dei filmati originali di missioni non antichissime, non parlo di Malerba che praticamente non c'è nulla, ma della prima missione di Vittori, che è praticamente l'altro ieri nel campo astronautico. Allora, magari non hanno neanche nessuno che gli metta in ordine le bobine. Aprite questi archivi, chiedete una mano agli appassionati, secondo me potreste solo arricchire il patrimonio di conoscenza degli italiani su come sono stati spesi i loro soldi, ma soprattutto su come abbiamo saputo rinnovare la nostra tradizione di antichi esploratori e naviganti solo in un mare molto molto più grande.
Vabbè, non voglio fare altre lamentele.
No, magari qualcuno ci ascolta, chi lo sa.
Ma io
È un
spero.
appello costruttivo,
Sì, 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 sì.
costruttivo.
Molto bene, abbiamo raggiunto la fine della scaletta, quindi cominciamo a montare un minimo di sigla in sottofondo, in posizione assolutamente casuale della traccia. E da parte mia, Michael Sacchi, Astronautica Studios di Monaco, è tutto. Solito
Da
giro.
Milano, sorprendentemente, vi saluta Paolo Amoroso.
Dalle valli del nord ancora Marco Zambianchi vi saluta.
Un saluto da Ovest Ticino, Luigi Morielli, ciao a tutti.
E un saluto da Modena dal vostro Riccardo Rossi per gli amici Ricky and Real.
L'appuntamento, direi che ancora una puntata di sicuro riusciamo a farla, no? È per il 19 di luglio, da confermare. Tenete d'occhio astronauticast.com, tenete d'occhio forum astronautico e facebook.com/astronauticast per gli annunci dell'ultimo minuto. Altrimenti, come al solito, giovedì sera 9:30 e poi si inizia verso le 10 e qualcosa. Astronauticast.com/live per la puntata 29. Fino ad allora, ad Astra.